Ragazzi, ragazze, stamattina mi è capitato di confrontarmi, di avere un bel dialogo con dei colleghi parlando di quello che sta accadendo al Servizio Sanitario Nazionale e insomma mi è venuta voglia di accendere la telecamera e di comunicarvi un po' di riflessioni, un po' di pensieri che si stanno sedimentando dentro di me da diverso tempo, da alcuni anni in realtà, dovessi essere sincero. Avete mai visto il film Don't Look Up? Penso che l'abbiate visto, immagino. È quello in cui un asteroide sta per distruggere la Terra e nessuno ci fa caso. È un film che se non l'avete visto dovete assolutamente vederlo perché è molto esemplificativo di quello di cui vi sto per parlare in relazione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti chissà come mai effettivamente ogni volta che penso a quel film mi viene in mente l'attuale situazione del Servizio Sanitario Nazionale. E perché, insomma, da quello che osservo attorno a me, tra le persone, ma anche tra molti colleghi negli ospedali e nelle ASL, non sembra così chiaro che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia sulla via della fine, sia in procinto di estinguersi, o meglio, che sia sull'orlo della fine già, che siamo molto vicini, perlomeno per come lo abbiamo conosciuto nel corso degli anni. Quando si parla di fine del Servizio Sanitario Nazionale, spesso si immagina una fine clamorosa, è qualcosa di simile a quello che poi accade al termine del film Don't Look Up, una detonazione, una specie di asteroide che con la forma di definanziamenti, di implosioni varie di personale, cose di questo genere, poi piomberà su di lui, sul Servizio Sanitario Nazionale, radendo tutto al suolo. Bene. Sappiate che, a mio modesto parere, probabilmente lo scenario sarà di tutt'altra natura, sarà completamente diverso da quella di una grande detonazione. Infatti, come gran parte delle tragedie di questo paese, e forse gran parte delle tragedie di noi esseri umani, le cose accadono pian piano, poco alla volta, piccoli spostamenti. E in realtà le cose sono già iniziate, ripeto, siamo molto avanti, a mio parere iniziamo a essere sull'orlo dell'abisso. Inoltre la fine del Servizio Sanitario Nazionale temo che sembrerà tutto sommato simile magari a una trasformazione, anzi, vedrete se non mi sbaglio, sono già pronto a capire, a immaginare che la chiameranno trasformazione. Vedrete se non mi sbaglio. A un certo punto accenderemo la TV e qualcuno dirà: ecco, finalmente siamo arrivati al punto in cui era utile una trasformazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Sarà così. Ma prima di iniziare a dirvi che cosa penso, vorrei leggervi la definizione di Servizio Sanitario Nazionale presente sul sito del Ministero della Salute. Quindi la definizione, chiamiamola ufficiale, quello che viene descritto proprio sul sito del Ministero. Allora, il Servizio Sanitario Nazionale è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizione di uguaglianza, l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. Articolo 32 della Costituzione che inizia con «La Repubblica Italiana tutela la salute». Aspettate. Allora, la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ok? Sono due i pezzi di questo articolo della Costituzione. La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti. Due cose molto diverse in realtà. E quindi iniziamo da un punto importante. I padri della Costituzione, molto attenti alle parole, politici colti, non incolti come poi ne abbiamo visti e ne stiamo vedendo, molto attenti alle parole e ai concetti. Chi ha scritto la Costituzione è stato molto bravo a dire tutela alla salute, un'espressione nettamente distinta da garantire le cure. Questo è un primo punto da cui vorrei iniziare. Infatti la gran parte delle persone, la gran parte della gente, dei medici, dei politici, della popolazione laica generale, sono, a mio parere, preda di un delirio di massa quando si parla di salute. Infatti tutti fanno coincidere il criterio di tutela della salute con quello di diritto alle cure. Ma mi spiego meglio. Tutelare la salute dei cittadini significa far sì che l'apparato sanitario abbia come primo obiettivo il garantire che le persone si ammalino il meno possibile. Ragionevolmente, certo, questo è chiaro, ma comunque il meno possibile, ovvero il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe avere come primo mandato, primissimo mandato, la prevenzione. Prevenzione che in realtà è la cenerentola del Servizio Sanitario Nazionale, la cenerentola di questo sistema di tutela della salute delle persone, no? Prendersi cura della salute significa, scusate la banalità estrema, in primo luogo prendersi cura della salute e non prendersi cura delle malattie. Ok, quello è un altro pezzo dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale. Ok? Badate bene che questo è un problema enorme in relazione alla sostenibilità attuale e futura di questo Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, noi abbiamo assistito a degli sviluppi importantissimi e strepitosi della medicina riparativa, della medicina curativa. Ma triste a dirsi, non si è fatto nulla per avanzare in termini di medicina preventiva, chiaro? Anche alla luce che ormai la maggior parte degli studi di epigenetica concordano sul fatto che le maggiori determinanti di salute e malattia sono di tipo ambientale e comportamentale, ok? Dovete avere le idee chiare sul fatto che se io mi ammalo, se sviluppo una patologia di qualche genere, non torno come prima. Questa è un'illusione che viene proposta a vari livelli di marketing di salute, dalle aziende farmaceutiche, dalle cliniche, dal Servizio Sanitario Nazionale, ahimè. Il marketing in questo senso, il marketing sanitario ci dice ammalati, fai che cazzo vuoi. Poi arrivano i medici, ti rimettono a posto, tutto bene. Ok, questo è fortemente deresponsabilizzante, è un messaggio falso e deresponsabilizzante inviato ai cittadini ed è quello a cui stiamo continuando ad assistere. Tutti parlano di potenziare le cure. Ok, questo è veramente un punto. E quindi la tutela della salute dovrà passare per forza da una prevenzione che si dovrà declinare sotto varie forme e dimensioni. Sarà qualcosa di complesso. Parliamo di dimensioni sociali, di dimensioni ambientali, di dimensioni culturali, di motivazione intrinseca delle persone, che dovrà passare anche e soprattutto tramite informazioni corrette, tramite il suscitare delle proprie buone ragioni personali al cambiamento. La salute è legata al cambiamento, alla capacità e alla possibilità, al dare la possibilità alle persone di cambiare. E in pratica dovremmo iniziare a pensare in termini di maggiore responsabilità personale e sociale della nostra salute. Non dico che bisogna assolutamente, fare cambiamenti enormi nel corso di brevissimo tempo, tutt'altro. E inoltre le persone devono anche essere messe in grado di cambiare. Noi viviamo in una società in cui il cambiamento non è visto bene. È visto bene l'essere ingranati perfettamente con il sistema e quindi entrare a far parte di una giostra da cui è difficilissimo scendere, è difficilissimo. Ma non esiste comunque non esiste l'implicito che tutti hanno in mente, che è, in poche parole, vivo in maniera sconsiderata, mi dedico a distruggere la mia salute sotto ogni punto di vista, tanto poi arriveranno dei medici che mi ripareranno. E se non arrivano, mi incazzo, perché dico che ci sono pochi soldi. Questo è ancora un altro discorso, ma ne parleremo dopo. Comunque, questo modello mentale della salute che è presente nella mente delle persone è insostenibile sul piano, direi, ambientale oltre che economico. Perché è semplice. Se io mi ammalo di infarto perché mangio male, sono sedentario, fumo, bevo alcol, non faccio alcun tipo di controllo, mi trascuro, è vero che qualcuno probabilmente mi riparerà. Ma poi il mio carico di fragilità residua andrà certamente preso in cura. Non sarò tornato come prima, ok? Se io mi metto degli stent, faccio qualunque genere di cura per la mia patologia, poi non sarò come prima, ok? E questa presa in cura seguente della persona che comunque è stata salvata, che quindi ha una longevità aumentata, verrà comunque gestito a caro prezzo, più farmaci, più controlli, più visite. E questo in generale, se io sono obeso, diabetico, stressato, se mi espongo a rischi, se vengo esposto a rischi, se genero io stesso rischi, se io stesso genero rischi, no? Se non attuo una prevenzione secondaria, se non ho in mente il concetto di controllarmi, di fare controlli, di fare degli esami, di farmi, diciamo, visitare prima, ecco, insomma, se non mi prendo cura del mio stile di vita, è vero che la medicina riparativa mi terrà in vita. Tutto questo però ad un prezzo elevatissimo per tutti gli anni a seguire. E questo economicamente non è più sostenibile. Stiamo tutti invecchiando di più, la popolazione italiana sta invecchiando, ma non è più sana. Siamo tutti destinati a passare gli ultimi 15-20 anni e sempre di più in realtà, perché io vedo persone che si ammalano di patologie croniche a 30 anni, addirittura prima. Questo periodo lunghissimo della nostra vita in cui siamo malati, ok, non è tutela della salute. Questa è cura, garantire delle cure a persone fragili. E questo è costosissimo, non è sostenibile. In pratica, il concetto è che la medicina erogata dal servizio sanitario ad oggi ci allunga la vita, ma non ci aumenta il livello di salute. E quindi il destino del paese sarà di prendersi cura di persone sempre più fragili, sempre più danneggiate, che pretenderanno certamente di restare in vita solo grazie alle cure però, non tramite un ingaggio responsabile ed attivo rispetto a stili di vita responsabili e sani. È chiaro, so che ci saranno, adesso mi scriverete, maledetto stronzo, ma le cose stanno così, lo sappiamo che le cose stanno così, ok? E in conseguenza di questo approccio il costo del sistema sanitario nazionale diventerà sempre maggiore, sempre più insostenibile, sino a coprire la gran parte delle risorse economiche del paese che verrà bloccato in questo impasse. Questo è un punto importante di responsabilità nei nostri confronti e nei confronti della comunità. Ok? Quando parlo di stile di vita, di lifestyle, a questo mi riferisco alla fine, ok? Sentire un governo che fa delle campagne di prevenzioni o inesistenti o allucinanti, mi preoccupa, ok? Mi preoccupa molto. Sapete perché questo accade? Perché la salute, il nostro livello di salute, è purtroppo incastrato, invischiato con tanti altri modelli di business, ok? Alcol, caffè, sigarette, finanziamenti, tante cose che ci fanno ammalare, aumentano il livello di stress, aumentano il livello di trauma, aumentano comportamenti pericolosi, aumentano cose che ci fanno mediamente ammalare di più. Ok? C'è poco da fare. E questo è un punto. Spero di essere stato chiaro. Poi c'è il secondo punto, ovvero la seconda parte della frase, presente nella Costituzione, poi tradotta malamente a mio parere, rispetto alla definizione del Servizio Sanitario Nazionale, ma la seconda parte riguarda la presa in cura della malattia una volta che le cose si sono, ahimè, ormai compromesse. Per parlarne bisogna purtroppo uscire dalla logica del solo aumentare i finanziamenti, l'abbiamo capito, ma anche in termini di finanziamenti specifici alle cure. Togliamo l'aspetto preventivo, che dovrebbe essere l'ossessione, la prima cosa da avere in mente, ma parliamo di cure. Per carità, è ovvio che è importante anche, probabilmente, aumentare i finanziamenti, è ovvio, ma dobbiamo anche ritornare a chiederci come vengono spesi questi soldi. Non so se avete notato come da qualche anno tutti parlano di aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che questo è il punto, il punto che farà la differenza fra la sua fine e il suo proseguo. Nessuno parla più, chissà come mai, di efficienza, controlli, corruzione. Si parla di mala sanità, ma spesso rivolgendosi, no, ai singoli professionisti, no? La mala sanità diventa professionisti che lavorano male, il singolo professionista, esce sempre fuori il professionista, quello che ha sbagliato, quello che non ha fatto giusto, che viene accusato, che poi ottiene l'attenzione di tutti i media, e la mala sanità diventa la mala professionalità di un singolo. Posto che non voglio difendere né la mia categoria né le persone che conosco, posto che ho personalmente assistito a piani di distruzione e accuse a professionisti eccellenti, che hanno fatto bene il loro lavoro, ma che sono, lasciatemi dire, semplicemente soggetti in trincea e che difendono con il loro sacrificio poi una classe dirigente che è impresentabile e che non fa nulla per garantire una buona qualità del lavoro. Ma bisogna andare con ordine, Efficienza e controlli. Iniziamo da questo punto. Sappiate che nessuno controlla. O per meglio dire, si controlla un po' ai livelli bassi, ma più si sale, più nessuno controlla. Qualunque cosa faccia un direttore generale, un direttore sanitario, quasi qualunque cosa, non esageriamo, lo so, ma io non so, non mi viene in mente un direttore di dipartimento licenziato. Un primario, pochissimi, primari un po' di più, che sono già un po' più in basso, no? Un direttore sanitario licenziato, un direttore, ma non perché chissà cosa abbia fatto, perché non è stato bravo, no? Cioè, cazzo, a Google, secondo voi, uno diventa direttore di un'area di Google e sarà per sempre? Non sarà mai valutato in quello che fa? Insomma, io a questo punto direi che è importante essere consapevoli che nessuno si dedica scientificamente all'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Queste cose, appunto, sono cose che fanno a Amazon, a Google, ma purtroppo non in un'azienda importante come il Servizio Sanitario Nazionale, che, se la guardiamo da questa prospettiva, azienda non è, perché un'azienda richiederebbe efficienza, efficacia. Parole che si senti nei convegni, senti dire, ma poi la declinazione pratica è inesistente di queste due parole. Nessuno controlla una mazza. Controllano i poverini, controllano gli OS, controllano un po' di più gli infermieri, controllano un pochino i medici, controllano ancora un filino i primari, ma poi vai su, fino ad arrivare ai politici, no? Quelli che poi decidono chi è direttore, capodipartimento, eccetera, eccetera, eccetera. Lì il livello di controllo è assente, ok? Questo siamo d'accordo che è un problema? Non so. Andate a vedere come vengono elette queste persone, quali sono i criteri? Non si sa. Intendo gli apici, eh? Cioè, se devi fare l'OS, ti fanno la radiografia fino all'ultimo punto della tua fedina penale, la tua preparazione, eccetera. Se sei una carica apicale del Servizio Sanitario Nazionale, io ne ho viste di tutti i colori. Andate a controllare se ritenete che sia esagerato. E infatti nessun politico è a cascata, nessuna carica apicale controlla su nessuno alla fine, dato che il funzionamento perverso del sistema è proprio basato su questo silenzio assenso, no? Certamente ogni tanto escono appunto degli scandali legati ai singoli, come vi dicevo prima, per lo più medici di trincea, ok? A me vengono in mente solo medici di trincea denunciati, che hanno fatto casini, eccetera. Poi cose ad alti livelli che non hanno minimamente però inficiato la professionalità di quelle persone, no? Scandali pazzeschi li abbiamo visti nel Covid, prima Covid, dopo Covid, insomma. Però persone che sono ancora lì. E questo è molto utile, no? Per spostare l'attenzione dal sistema al povero Cristo, che lavorando in un ambiente malsano, poco gestito, non gestito bene, non ottimizzato dalle cariche apicali, che uno si chiede che cazzo fanno, dovrebbero gestire i gruppi, gestire gli ambienti, no? Boh, cosa fanno? Che cosa fanno tutto il giorno? Firmano riunioni, non si capisce, no? Comunque, Alla fine a farne le spese è il povero Cristo, il medicuccolo di frontiera che è in pronto soccorso, lo specialista, l'anestesista, il chirurgo, no, che si espone a rischi professionali pazzeschi legati al fatto che il sistema non funziona, non è ottimizzato, non è osservato, non è analizzato e quindi non è ottimizzato. Se come medico devo fare turni massacranti, se sono sottopagato, se i gruppi di lavoro non funzionano, questo è un problema enorme. Gruppi di lavoro che non funzionano, l'attenzione alla comunicazione e alla gestione dei gruppi in contesto sanitario è l'enorme elefante nell'armadio. Nessuno fa questo, ok? Io immagino un capo dipartimento come un esperto massimo di comunicazione che si dedichi a armonizzare, a modulare questo genere di problematiche che avvengono, avvengono a Google, avvengono a Amazon, avvengono anche all'Istituto Sanitario Nazionale, ma se avvengono a Google le persone fanno qualcosa. Qua abbiamo gruppi disfunzionali che proseguono la loro esistenza, no? il loro vivere, sopravvivere all'interno di ospedali, di ASL, senza alcun tipo di attenzione. No? Se chi mi deve garantire le condizioni di lavoro non lo fa. Tecnicamente noi i medicuccoli, gli infermieri, insomma le forze lavoro tecnicamente dovrebbero dire mi spiace ma così non lavoro, no? Andarsene. In realtà un po' sta accadendo questo, perché siamo arrivati a un livello talmente elevato di disfunzionalità che sta accadendo, no? Si chiedono come mai le persone si licenziano, per queste ragioni. Ma questo non accade così frequentemente, per adesso ancora perlomeno, perché le persone hanno paura, sono sottomesse a logiche più grandi di loro, perché è molto difficile essere lucidi rispetto all'ambiente in cui si lavora, specialmente se si lavora come dei pazzi, ok? Se si lavora in maniera di forte pressione, cosa che sta accadendo in questo momento negli ospedali. E comunque molta gente si sta licenziando, no? Che ha un barlume di lucidità e si rende conto che troppo spesso i nostri sacrifici sono inutili, no? Sono sforzi e sofferenze buttate in un pozzo di nullità, senza senso, no? Che come in un sistema Ponzi le pedine sostengono chi sta al di sopra, no? I vertici. E poi quindi il bivio è chiaro qual è. Se sono sufficientemente carrozzato, scafato, psicopatico per diventare un vertice, lo faccio. Oppure vado altrove, no? E infatti molte persone che hanno delle competenze vanno altrove. Chi poi ha delle qualità patologiche, a mio parere, che per diventare vertice in questo sistema resta qua e si cosparge intorno a sé di bumpers, no? di protezioni che sono chi sta in prima linea e lui sta lì a fare riunioni, a scrivere, a firmare cose. Ma veniamo poi ancora un altro punto, corruzione e sprechi, che poi sono cose che spesso coincidono, no? Nel nostro sistema sanitario non è possibile isolare il fenomeno della corruzione da quello dell'inadeguata gestione organizzativa degli sprechi, no? Che si traducono comunque in risorse sottratte poi alle funzioni, ai servizi sanitari. Ma quanto è grande questo circo della corruzione? Beh, molto grande, ce lo dicono i dati, andate a controllare, insomma, se non ci credete, comunque il tasso medio di corruzione e frode in sanità è ancora intorno mediamente del 5,59%, con un intervallo che varia fra il 3,29% e il 10%, quindi a seconda, no, ovviamente, di dove ci troviamo nella nostra penisola. Per il Servizio Sanitario Nazionale, che vale, malcontati, 110 miliardi di euro annui più o meno, insomma, di più anche, tutto questo comunque si traduce in diversi miliardi di euro sottratti ai servizi assistenziali, no? Non mi ricordo se parlavano di 6 o 7, 8 miliardi, ecco. E se poi a questi si aggiungono i costi di sprechi e inefficienze che sono intimamente connessi alla corruzione, il costo salirebbe oltre i 20 miliardi di euro probabilmente. Corruzione che ormai non è più il personaggio con la mascherina della banda Bassotti che va a dare la mazzetta di euro a non lo so a chi, cioè non è più quella la corruzione, ragazzi, la corruzione è un incastro fra politica, permessi, attuazioni, delibere, di cose che poi favoriscono di traverso, no, l'utilizzo di risorse inappropriate, di far sì che si acquistino cose a prezzi sbagliati, no? Poi certamente avviene lo scambio di un bene di qualche genere, ok, ma non è sempre denaro, le situazioni sono molto evolute. posto che ci sia stato un momento in cui non fossero evolute. Quindi abbiamo anche, cerchiamo di essere chiari anche in questo. Lo scambio politico, lo scacchiere politico è un enorme ambito di corruzione, ok? Si scambiano favori anche con potere, ecco, non solo con soldi. Tutto questo comunque con la complicità delle cariche apicali, che, ripeto, ma è ovvio che non è tutto male, no? Però, come si dice, no? La corruzione può essere favorita in maniera attiva, posso essere io oggetto attivo di corruzione, oppure passiva, che è la forma che ogni tanto ci fanno i corsi, no? I corsi per l'anticorruzione. Beh, vuol dire essere, uscire dalla passività, riconoscere e denunciare. Ma chi lo fa? Chi è che lo fa? No, il whistleblowing funziona? Ho i miei dubbi che funzioni, che le persone siano tranquille a fare whistleblowing. No, whistleblowing cos'è? Una persona che in teoria dovrebbe essere anonimamente andare a riportare un evento di corruzione o di inadeguatezza, insomma, all'interno dell'ospedale. Non funziona. C'è da chiedersi come mai, probabilmente legata a un timore di fondo che ci sia tutto un incastro per cui alla fine, poi alla fine ti facciano il culo a te, ecco, per dirla proprio in parole povere. Ecco. E comunque, approccio attivo alla corruzione, approccio passivo alla corruzione sono due facce della stessa medaglia, no? Martin Luther King diceva: non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. Bene, frase non può essere più ficcante e pertinente in un contesto come questo. E quindi ritorniamo al punto che non di soli maggiori finanziamenti abbiamo bisogno, ok? Ma intanto ormai il dado è tratto e il sistema sanitario, ragazzi, fallirà per come lo conosciamo. Lo ripeto, non fallirà come ogni tanto suggeriscono quelli della stampa per poi farci dire che in realtà non è fallito. Non fallirà così, fallirà piano piano, trasformandosi, sta già accadendo, no? Sempre più sue attività vengono esternalizzate, le mense, le cucine, le pulizie, alcuni operatori, alcune funzioni, le cooperative che garantiscono la copertura dei pronto soccorsi d'Italia, turni di lavoro coperti da liberi professionisti, tutto ha un elevato livello di prezzo, no? Stiamo pagando funzioni che potrebbero essere in pancia del Servizio Sanitario Nazionale, ci sarebbero tante altre cose da dire, adesso non posso farvi un pippone enorme, ma ci sono tante altre cose che potrebbero essere ottimizzate. E nel mentre comunque licenziamenti e passaggio al privato, privato che ovviamente viene foraggiato, lì sì che i soldi si trovano. Quante volte stiamo vedendo in questo periodo proprio finanziamento del privato per, non so, abbattere le liste d'attesa? Che cosa vuol dire? Vuol dire che pagheremo di più delle funzioni che potevamo pagare meno se le avessimo tenute all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, no? E infatti a questo punto ci si potrebbe chiedere: il fallimento del Servizio Sanitario Nazionale avviene per imperizia di chi guida le cose oppure con dolo? Forse tutti e due, sino a un certo livello di cariche apicali, certo, è l'imperizia a farla da padrone. Persone incompetenti che non sanno fare le cose, questo è probabile, ripeto, non ovunque, non sempre, non comunque, però molto frequentemente. Vedi spesso i medici chiedersi: chissà come mai, no? Ma chi ci mettete? Chi ci mette questi capi? Ma da dove escono questi direttori, queste cose? Cioè, questi primari? Sono frasi che girano, no? Però lì ci può essere una scelta sbagliata, ma è una scelta casuale, è una scelta che deriva anche lì dall'imperizia. Beh, quando in un'azienda come il Servizio Sanitario Nazionale si scelgono le persone in maniera politica e in assenza di controllo sul loro operato, viene da pensare che si voglia favorirne il collasso, no? È un pensiero che è pertinente, non so, a me viene in mente. Non ci vedo Jeff Bezos di Amazon che dice: ma sì, mettiamo lì un dirigente alla cazzo perché è amico di un mio amico, eccetera, e poi lasciamolo lì, non valutiamo più. Resterà lì per sempre qualsiasi cosa faccia, che guadagna, che fa bene, che fa male, che sia bravo, che sia cattivo. Non ce lo vedo in nessuna azienda, in nessun luogo sano di mente, ok? Non ce lo vedo. Insomma, la fine del Servizio Sanitario Nazionale, io credo, avverrà con una lenta, costante, inesorabile esternalizzazione di tutte le sue funzioni, con il parallelo aumento delle persone che accederanno a servizi privati convenzionati, quindi più costosi, e qua mi riferisco a quelli meno ambienti, i poveri, e a servizi privati d'eccellenza, poi gestiti da assicurazioni, i ricchi, assicurazioni costose. Semplice, no? Andate a vedere nelle città in questo momento quanti cartelli pubblicitari, cartelli veri, perché mirano agli anziani in questo per il momento, no? Che dicono di farti un'assicurazione, con cui potrai accedere a un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al telefono, con cui potrai accedere alle cliniche, ai controlli senza fare code, tutto bene, paghi 3, 4 mila, 5 mila euro all'anno, però cambia tutto, no? Diventa tutto più facile. Cartelli fisici, no? Ad altezza anziano, li vede agli angoli, andate a vedere a Roma, Torino, Genova, io ho girato, li ho guardati, sono ovunque. Fateci caso, Forse non ce lo siamo meritati questo servizio sanitario nazionale, noi medici, voi pazienti, insomma, che servizio che era nelle premesse davvero un capolavoro di modernità e di etica. Vabbè, che altro dirvi? E quindi don't look up, non guardate su, l'asteroide non esiste. E in realtà, se lo guardate, a guardarlo bene, e se vi concentrate bene, vedrete che alla fine ci faranno credere che non sembrerà neppure un asteroide. In realtà non sarà proprio un asteroide. Sì, in realtà proprio non esiste.